Eppur si legge con l'ottimo Guglielmo Brighi, che saluto.
Buongiorno Giorgio, ciao Umbria, ciao Terni.
Buongiorno a te.
Ciao,
Allora, caro
ciao, ciao.
Guglielmo, che libro ci proponi questa mattina o quali libri?
Stamattina parliamo di un libro molto importante, molto pregnante. Intanto presentiamo prima la collana Studi e Saggi diretta da Paola Orvieto, della Salerno Editrice, arrivata al 64esimo titolo, Salerno Editrice, riguarda gli atti del sesto colloquio internazionale di letteratura italiana, esposti in Napoli all'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. La giornata voleva porre al centro dell'attenzione il sesto lemma scelto dagli specialisti. Il lemma di oggi che andiamo ad analizzare è il lemma povertà. È un concetto, come sappiamo, di grande pregnanza, appunto, dicevo prima, e profondità, che attraversa mondi materiali, intellettuali, giuridici, filosofici e letterari. È una condizione materiale e spirituale, la povertà come parte della vita. È una scelta etica, originariamente messianica, una povertà beata, una povertà cercata e finalmente trovata. Se la libertà magari rende poveri, la povertà rende sicuramente più liberi. Altissima povertà e profondissima povertà nel perdere tutto, ma arricchendosi di semplicità, come direbbe Paolo di Tarso. Siamo poveri, stiamo diventando poveri. Diventeremo veramente ricchi? Una rivendicazione costruita, o meglio, ricostruita nel segno di una nuova soglia ontologica. Francesco d'Assisi sceglie la povertà come sua signora, suo tesoro. Attraverso la signora povertà si può e si deve arrivare d'amore. Questa sarà la grande rivoluzione di Francesco. Povertà come rivendicazione, come redenzione. Se la povertà non è solo più una condizione materiale, ma investe oggi la contemporaneità delle politiche di bilancio e di assistenza delle scelte legislative, questo è dovuto in parte alla condizione subita, involontaria, passiva di detta condizione, relativa ed assoluta. Quest'ultima si manifesta nella incapacità di acquistare beni e servizi per la sussistenza. Diciamo subito, a scanso di equivoci, che la precarietà dell'impiego è già anticamera di povertà, che il basso tasso di scolarizzazione o di istruzione produce fragilità sociale ed economica. Le costituzioni democratiche e repubblicane come la nostra devono rimuovere gli ostacoli materiali e morali e sicuramente la condizione di povertà, media o grande che sia, rientra negli ostacoli importanti. Neanche le esigenze di stretta finanziaria di oggi possono sopprimere i diritti di dignità. L'esigenza della redistribuzione della ricchezza e l'esigenza di una equa distribuzione dei sacrifici dovrebbero essere l'imperativo. Una società diseguale è radice di tutti i mali sociali. Il lemma povertà lo riprende, lo tratta all'inizio del saggio Ilaria Tufano, quando ci ricorda il Petrarca. O meglio, l'atteggiamento petrarchesco nei confronti del lemma. Scopriamo sorprendentemente che gli antichi greci, soprattutto nella filosofia stoica, rubricano il termine insieme alla sofferenza e alla morte tra le cose indifferenti, una particolare posizione filosofica denominata adiafora. L'eccesso di povertà sarebbe da evitarsi per il grande vate italiano. Per concludere, Petrarca, a lui diventato ricco e famoso, sembra quasi prediligere una condizione di mezzo, comunque lontano dalle posizioni estreme paoline. C'è chi nel XV secolo preferirebbe la morte all'indigenza. L'Alberti, pur non disconoscendo l'importanza del potere economico, è riluttante a considerare le ricchezze come un apporto allo sviluppo della vita morale. Semmai saranno le umane littere a sostituirsi alle mere ricchezze mondane, condizioni paritetiche quelle dell'uomo colto ma povero e l'uomo ricco ma incolto. Piuttosto è signora Fortuna che può sommergere su a piacimento tutti, poveri e ricchi. Più tardi la riflessione machiavellica sulla povertà sembra essere addirittura importante per le funzioni dello Stato. Nei discorsi di Machiavelli, opera importante di Machiavelli della maturità, ritroviamo la scelta nella nuova strategia politica tra mantenere ricco il pubblico e povero il privato. E l'autore del Principe non condanna la ricchezza prioristicamente, ma solo quando quest'ultima diventa uno strumento corruttivo. Machiavelli, come sappiamo, è un laico, anzi a ben vedere è uno dei primi laici dell'età moderna. Ecco perché il potere deve risiedere nelle istituzioni e non nelle singole persone. È interessante notare quello che Maria Cristina Figorilli, un'altra autrice, che è un'altra professoressa che ha preso parte a questo corso, a questa presentazione, a questi atti del sesto colloquio, nella sua relazione ci propone la suggestione di un Machiavelli sulle tracce di un proto anticapitalismo. L'individuo si realizza solo attraverso la partecipazione alle diverse forme di collettività sociale. In pieno Cinquecento, nel regno di Carlo V, con l'opera Lazzarillo de Tormes, di autore anonimo, scritto in forma autobiografica, nasce la figura del Picaro. Ci ritorneremo, Giorgio, sulla letteratura picaresca. Il marginato e l'errante, chi sbarca il lunario di bassa estrazione sociale. È importante parlarne perché la critica letteraria fa risalire proprio alla forma picaresca l'origine del romanzo nella sua forma moderna. Si arriverà addirittura ad inaugurare una scuola pittorica tutta particolare che prenderà il nome di scuola dei bamboccianti, il mondo miserabile che vive ai margini della società. Nata a Roma, si sviluppò anche in Francia grazie all'opera di Louis Lenain, che fonda una colonia parigina di bamboccianti. Arriva il Settecento, Francesco Mario Pagano è considerato l'iniziatore della scuola napoletana di diritto. Per lui i poveri sono le vittime, inconsapevoli di potere. Personaggio valente della Repubblica Partenopea del 1799, morirà nello stesso anno per impiccagione il 29 ottobre per mano degli inglesi. Dopo pochi anni Giacomo Leopardi si sofferma anche lui sulla riflessione riguardante la povertà. Risultato di una evoluzione, di un progresso lineare. È l'accezione semantica, quella leopardiana, più complessa e più aperta. Povertà interiore, povertà morale. Povertà che scava e si insinua tra le nostre idee e le nostre parole. Mi piace ricordare un passaggio dello Zibaldone, Giorgio. Voce e favela si diffondono lentamente, in quanto la convenzione individuale di ogni uomo è lenta e difficile. È solo con la scrittura che è data possibilità di una convenzione universale, senza cui la lingua non è lingua ma suono. Lingua e pensiero, per il grande Recanettese, non si pensa se non parlando. Conosciamo la ricchezza linguistica racchiusa nello Zibaldone. Il poeta è severo con il nostro paese: quando il paese cade, cade anche la lingua, perché si impoverisce. Si noti pertanto che il lemma povertà per Leopardi è polisemico, ha tanti significati. Anche un gigante della musica nazionale come Giuseppe Verdi assiste al suo mondo con la sua povertà. Il concetto però non è ancora materia sentita, perché forse il nostro palcoscenico e teatro operistico ha ancora una sua critica. Non si avverte ancora la necessità di una emancipazione sociale e politica della povertà, assorbita quest'ultima nella quasi normalità della condizione. E Verdi sembra assecondare questa normalità, almeno fino alla sua completa maturità artistica. Arriva il Novecento con Pascoli ed il decadentismo, Verga con il verismo, e con la poesia crepuscolare, con il Perugino, ecco, ricordiamo sempre il grande Sandro Penna, che sembra suggellare questa nostra storia con versi immemorabili. Ma supremo fra tutto era l'odore casto e gentile della povertà. Ecco, questa è la chiusa di questo libro che oggi, che stamattina abbiamo presentato ai radioascoltatori, Povertà, atti del sesto colloquio internazionale di letteratura italiana, a cura della professoressa Silvia Zoppi Garampi, la quale lo ha introdotto e presentato anche in videoconferenza. Questo è un libro denso, importante, significativo, da mettere subito, ecco, tra i libri importanti nella propria biblioteca. Salerno editrice, pagine 456.
Scusami, è sfuggita la casa editrice? Dimmi un po'.
Salerno editrice.
Salerno editrice, ok. Che questo tema Salerno della povertà è sempre un tema molto interessante, perché, come diceva Leopardi, mi pare, ha tanti significati anche opposti.
Sì, è polisemico, certo.
Per taluni è la disgrazia più pazzesca che possa capitare a una persona, per altri invece è un'opportunità da cogliere, insomma, praticamente.
Certo.
Per esempio c'è tutto il movimento religioso pauperistico che faceva proprio la scelta della povertà, addirittura Francesco sceglie la povertà, no?
Sceglie la povertà.
Era ricco e la sceglie. Alcuni invece nascono per esempio Machiavelli a un certo punto disse, l'hai citato anche Machiavelli, nacqui povero ed imparai prima a stentare che a godere.
E
quando arriva il godimento dopo gli stenti, penso che sia un godimento fantastico, no? Figurati quanto, cioè, voglio dire, vuoi mettere uno che insomma nasce negli agi e nella ricchezza, non sa nemmeno che sia il godimento, no?
Certo. È un lemma, Giorgio, questo che ha attraversato davvero i secoli, è un lemma di grande spessore, di grande significanza, ha interessato milioni e milioni di individui, e può essere una scelta intellettuale, può essere una scelta obbligata, è un tema che dobbiamo ancora fare i conti, appunto, come diceva anche la professoressa Garampi in questa sua, è un tema, ecco, diciamo, Giorgio, che è un tema aperto, e come tutti i temi aperti sono suscettibili di variazione, ecco.
Sì, poi tra l'altro è anche un tema, per esempio, parlando di Marx, del marxismo,
sì, cioè, certo,
si fa riferimento alla povertà intesa in senso, non so, religioso o cristiano, si studia i meccanismi economici, per cui
in modo scientifico,
è diverso l'approccio, no?
È certo, un approccio molto diverso, un approccio scientifico, un approccio forse più razionalistico, e Marx, ne abbiamo già parlato nelle nostre dirette, insomma, cerca di interpretare, secondo me ci riesce molto bene, rimane uno dei più grandi pensatori degli ultimi secoli, e insomma, la povertà è uno di quei temi che ha riguardato tutte le riflessioni, tutti gli intellettuali.
Poi anche, insomma, per esempio, nelle varie religioni, cioè Marx dice praticamente, adesso voglio dicendola molto semplicemente, non so se proprio correttamente, che il fatto di essere ricchi o poveri non dipende da una condizione, diciamo così, divina o soprannaturale. Ci sono leggi economiche precise che fanno siano sfruttatori e sfruttati, gli sfruttatori ricchi e gli sfruttati poveri, anche, no? E anche da religione a religione, per esempio nel mondo protestante non è peccato essere ricchi, anzi è segno di grazia divina. Siccome è segno di grazia divina essere ricchi, non devi abusare della tua ricchezza.
Della tua ricchezza, certo.
Non devi abusare, cioè devi condurre comunque una vita... Io ho avuto dei parenti da parte di mia madre, e quindi non sono lato Brighi, ma lato Perazzoni, cioè mia madre,
l'altro ramo,
che erano protestanti, erano persone abbienti, erano orefici, ma facevano una vita estremamente sobria.
Morigerata, parca, sobria, certo.
Sì, e il loro divertimento, ricordo, rimanevo anche sorpreso da bambino, quando andavamo a trovarli, il loro divertimento era quello di avere uno strumento e suonare insieme, suonavano.
Ah, ho capito. Vedi, la musica come era... il grande...
Ma suonavano non per esibirsi, per andare...
ma per avere un... in qualche modo una cifra di riconoscimento o di godimento, ecco.
Certo. Il loro modo di vestire era estremamente sobrio, certo. Anche le donne, insomma, gonne lunghe assolutamente al di sotto del ginocchio, delle ginocchia, e lui sempre vestito di scuro, insomma, in maniera... non era ostentazione, ma proprio un modo di essere, siccome la predestinazione ci ha fatto così operosi e ricchi, dobbiamo essere grati a Dio, ma non dobbiamo ostentare né sprecare la nostra la grazia di Dio, ecco. Quindi
la grazia di Dio
è veramente un tema interessante, eh.
Sì, perché io mi sono permesso di proporlo ai radioascoltatori, perché è uscito questo bellissimo libro, che è un unicum nel suo genere, perché raccoglie davvero tutta dall'età classica ai giorni nostri, si può dire, questi atti del sesto colloquio. Questa collana, ricordiamo ai radioascoltatori, Studi e Saggi, collana diretta da Paolo Orvieto, inizia il primo numero, Un'idea del Novecento, 10 poeti, 10 narratori italiani del Novecento, e l'ultimo appunto è Povertà, ecco, che questo e gli atti appunto del sesto colloquio, il libro che abbiamo presentato stamattina, a cura di Silvia Zoppi Garanti, presentato in videoconferenza. Ecco, l'utilità, brevemente volevo dire questo, Giorgio, l'utilità di queste videoconferenze anche per quanto riguarda la presentazione dei tomi, dei libri, dei volumi, dei saggi, della saggistica o comunque dei libri in generale. Una grande opportunità che un po' con il periodo che stiamo attraversando cerca di riunire e di comunicare anche da un punto di vista così letterario le opere, le ultime fatiche editoriali degli autori. Quindi Povertà, Salerno Editrice, pagine 456, euro 38. Il libro è uscito a maggio 2020, quindi è freschissimo, ecco, da acquistare, da leggere e da mettere subito in biblioteca insieme ai libri importanti, perché questo là è davvero una grande...
Anche l'approccio, l'atteggiamento nei confronti della povertà, senza una riflessione sulla povertà, può essere fuorviante, cioè voglio dire... Per esempio, certo. Anche l'aspetto del sostegno, certo. L'aspetto deve partire da considerare, cioè il perché c'è una, certo, condizione di estrema povertà, no? E poi naturalmente c'è la beneficenza, c'è il volontariato, ci sono tante cose, però se non rifletti sul perché c'è...
Abbiamo già parlato. Certo. Abbiamo parlato del volontariato, abbiamo parlato delle presenze importanti, abbiamo parlato di Sant'Egidio, della Caritas, delle presenze quelle riconosciute, ma non c'è anche il volontariato, quello personale, che ognuno di noi può fare in qualsiasi momento. Ecco. Giorgio,
hai fatto riferimento a una scuola che è interessante, quella dei bambocciari o bambocianti, no?
I bambocianti, bambocianti.
A Roma venivano chiamati bambocciari.
I bambocciari, sì, ma si può dire anche bambocciari.
La scuola dei bambocciani, sì. Siamo nel XVII secolo, quindi nel 1600.
Certo, certo.
Eh, lo dico per gli ascoltatori magari che hanno, si sono incuriositi, perché sì, noi sì, pensiamo bamboccioni. Ai bamboccioni, no? Quelli che non riescono.
Sì, sì, no, ma no. Questa cioè, è un'altra cosa.
Erano, hanno come riferimento il caposcuola, il maestro Pieter van Leer, noto sì. Con lo pseudonimo di Bamboccio per il suo sì. aspetto fanciullesco. Era, sì, sì. Questi bamboccianti facevano dei quadri, io poi mentre parlavi sono andato a vederne alcuni, sì. No? Una serie, facevano, diciamo, ritraevano soprattutto quel mondo che vive ai margini della società. Sì, certo. Anche borderline possiamo dire,
e
anche
sì, ben, oggi diremo
ben al di là del bordo praticamente, ruffiani, sì, ladri, sì. giocatori e bari, prostitute, sì. mendicanti, e accostandole alla riproposizione in chiave classica dei ruderi di epoca romana, cioè mettevano certo. insieme ai ruderi dell'antica civiltà decaduta, no? Chi erano i committenti di tutto questo? Questo è molto interessante, anche rispetto a quello di cui ci parlavi questa mattina. Erano i nobili e l'alta borghesia.
E l'alta borghesia.
Per, sì. Proprio per un gioco di luci ed ombre, no?
Sì, noi sì. Siamo, com'è il barocco, com'è il 600.
Noi ecco, siamo ricchi e questo è il mondo dei poveri. Sì. Questo sì, è sì, il mondo dei poveracci, degli emarginati, quasi per distinguere, mettere un confine, no? Tra certo. Il proprio stato agiato e lo stato disagiato di tutti questi. Quindi, cioè, non è, possiamo dire, adesso la tiro per i capelli, ma non è una, diciamo, una corrente che vuole mettere in evidenza lo stato di povertà con senso proprio con un atteggiamento di solidarietà, ma al contrario fa queste opere per i ricchi per farli sentire ancora più ricchi, non so se sbaglio.
No, sì, sì, è vero. È un gioco di chiaroscuro che era tipico di quel secolo, come dicevi giustamente te.
Poi il nobile è ricco, ma magari ogni tanto gli fa l'elemosina, no?
Certo. Ricordi la bambocciata nella sua fase matura strizzò l'occhio alla leziosità arcadica e per certi versi si snaturò, ecco.
Sì, però all'inizio aveva questa, soprattutto questa soprattutto fiamminghi,
sì, sì,
e
la grande
caso, cioè,
adesione dei fiamminghi,
la ecco. borghesia moderna è quella proprio del nasce nel mondo fiammingo, no? Quella proprio lì che, certo. che dove spesso, tra l'altro nel mondo protestante, lo voglio ripetere, povertà è sintomo di peccato, o povertà sì. uguale peccato,
sì, sì,
mentre
sì.
nel mondo francescano, insomma, dei francescani, ma no, poi già nella chiesa ci sono tante correnti, un conto i domenicani. I domenicani, no, domenicani sono quelli dell'isola di Santo Domingo. Un conto i domenicani, un conto i francescani, per dire, già sono cose
certo.
diverse. Benedettini,
già ordini diversi. Certo.
Spesso in lotta tra di loro, su alcune. Vabbè, dai, interessante.
Tornando a quello che si diceva prima, l'influenza della bambocciata nel Settecento si mostrò all'interno della pittura di genere e di paesaggio, appartenente alla corrente denominata pittori della realtà. È un bel tema che andrebbe scavato anche questo, e poi questa curiosità, i bamboccianti, proprio questa curiosità.
Sì, che è bello perché non se ne sente assolutamente parlare, per esempio io che seguo tanti documentari sull'arte, sono proprio un appassionato, certo. non avevo mai approfondito, grazie a te sì. Adesso poi, io continuo poi, dopo la rubrica.
Certo. Lo so che tu vai a scavare, lo so che tu sei...
Continuo a studiare praticamente.
Sei uno scavatore. Stamattina, Giorgio, abbiamo parlato di povertà, Salerno Editrice, la grande casa editrice, pagine 456, euro 38 per un grande libro, un libro fresco, freschissimo, è uscito nel maggio del 2020.
Grazie,
a cura
Guglielmo.
Della bravissima... professoressa Silvia Zoppi Garampi. Buona settimana a tutti, grazie a voi, ciao Giorgio.
Alla prossima.